Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce. Attraverso, finalmente, mi viene da dire, l'analisi di partite e degli argomenti caldi che in questo periodo, soprattutto a Orlando, chi ha giocato queste due partite li ha sentiti tutti, che caratterizzino questo sport. Prima di tutto io sono Federico Montalenti, saluto i miei compagni di viaggio come al solito, Max Cristina, e lui il direttore di MLS Soccer Italia del sito e di tutto quello che c'è attorno e di tutto il lavoro che c'è dietro le quinte appunto che facciamo sui social media. Un saluto ad Alessandro Cappelli, a Cristiano MG Faran e a Sebastiano Trovato che oggi analizzerà con me le due partite giocate. Ecco, partiamo subito da quello che è stata l'opening night di questo torneo, che finalmente è cominciato tra dubbi, perplessità, incertezze generali dovute al virus e a tutto quello che gira attorno gli stati più caldi e più colpiti da questa pandemia, uno su tutti appunto la Florida e uno su tutti anche il Texas, che come abbiamo visto nei giorni precedenti ha fatto sì che Dallas, FC Dallas, si ritirasse dal torneo. E sicuramente è una perdita importante per il torneo, anche per i vari bookmaker o chiunque avesse fatto delle prediction di quelle di cui avevamo anche parlato noi nelle scorse settimane. E sicuramente questo darà modo, secondo me, ad alcune squadre magari di potersi giocare un posto in wild card importante. Sicuramente ora sia Vancouver che San Jose, che erano le due squadre che componevano il gruppo insieme a Seattle, soprattutto quelle due lì avranno, secondo me, più possibilità adesso di avranno possibilità. Sicuramente una delle due andrà nelle fasi finali e a questo punto si giocheranno il tutto per tutto per passare. La cosa più importante che poi è successa nella notte, dopo nell'opening appunto, è stato tutto quello che è relativo alla protesta dei giocatori MLS, di questa associazione del Black Players for Change, che appunto è cominciata che è durata 8 minuti e 46 secondi proprio in tributo di George Floyd. E molto molto toccante per chi l'ha visto. Ci sono stati, oltre alle due squadre, ci sono stati appunto questi 100 giocatori MLS che hanno composto il resto del campo, quindi una parte, diciamo, l'hanno definito ovviamente il momento della partita, che è stato più molto molto interessante e, come piace dire agli americani, è stato anche molto powerful, proprio perché ha dato la prima vera dimostrazione sul campo di quella che è stata una protesta negli ultimi mesi. Quindi molto molto interessante. Parlando del calcio giocato, si è cominciato con il derby di Florida tra Orlando e Miami. Ha già regalato emozioni da un certo punto di vista, ha regalato anche un po' di noia dall'altro punto di vista. Per chi l'ha guardata, sicuramente il primo tempo non è stato granché. Io la divido in due parti questa partita, nel senso che c'è stato un primo tempo orizzontale e un secondo tempo verticale. E il secondo tempo ha fatto sì che ci fossero dei gol. Poi, tra il caldo, cioè, ci sono i cooling break, così chiamati, a metà partita, a metà del primo, a metà del secondo tempo, quindi hanno ancora di più aumentato il tempo di recupero, tanto che, se avete visto gli highlights, non li avete visti, Nani ha segnato al 96esimo, c'erano ancora ben 3-4 minuti di recupero da fare, quindi sicuramente è stata una lunga partita, non emozionante. Due squadre che volevano dimostrare qualcosa di più rispetto rispetto agli anni, alle partite scorse, soprattutto Miami, che ha fatto vedere alcune difficoltà che ci sono ancora attualmente. Sebastiano ci ha preparato il suo contributo e la sua analisi appunto su questa partita, sentiamolo.
Ecco, per quanto riguarda la partita tra il derby della Florida tra Orlando e Miami, vittoria dei Lions per 2-1 nei minuti di recupero. Orlando ha giocato col 4-4-2, mentre Miami è andato a giocare con il fuori casa con 3-4-3. Sono, diciamo, la partita è finita 2-1, però ha mostrato ampiamente come sono state fatte le due squadre. In porta Orlando aveva portiere del peruano Gallese, difesa con Ruan Bresiano, che è molto forte, un giocatore molto offensivo di corsa, l'ex Palmeira Carlos, Jansson e Braganza. A centrocampo avevamo Pereira, l'ex giocatore che giocava nel Krasnodar in Russia, a me piace tanto, Rosell, l'ex Corinthians, Junior Urso e Müller, l'ex giocatore scelto al draft. In attacco Nani e Dwyer. I loro problemi sono sempre quelli: Urso non garantisce quel filtro a centrocampo, è un po' la parte debole. Poi soprattutto giocando con il 4-4-2 non si riesce a fare in modo che Müller e Pereira possano dare il meglio di loro. Nani un po' ne risente, sì, il loro allenatore ogni tanto fa giocare con cambia modo col 4-2-3-1 cercando la fantasia, però i problemi poi sono lì davanti con la punta centrale, dove Dwyer è una seconda punta, non riesce a incidere più di tanto. I gol sono stati Müller e di Nani. Müller, a mio avviso, non è in grado di giocare sulla fascia, più che altro da un centrocampista interno che si sappia inserire in area avversaria, oppure giocatore che può dire la sua, se in un magari un 4-3-3, però con proprio dietro la punta, e lì può fare qualcosa di importante. Per il resto ha dei problemi. Per quanto riguarda Miami, aveva delle defezioni importanti. Se Robles è una garanzia, in difesa c'è stato Niris, che sì, ha giocato in MLS, però ha problemi. Centrocampo molto lento con Ulua e Trapp, l'ex New York City Sweet sulla fascia, insieme all'ex Atlanta Ambrose. In attacco, oltre il nazionale del 21 scozzese Morgan, abbiamo Pellegrini, che è un DP, però non è in grado, a mio avviso non vale lo stipendio a DP, assolutamente. E poi abbiamo Agudelo, l'ex Reps, che è tornato al gol. Agudelo è un giocatore molto discontinuo, però a mio avviso non è in grado di fare la prima punta, è una seconda punta forte fisicamente, e deve trovare un giocatore che si adatta alle sue caratteristiche per riuscire a fare un buon duo d'attacco. Messo così in campo ha dei limiti molto importanti. E adesso si aspettava forse qualcosa in più a livello tattico da Orlando. Però ricordiamo che ci sono giocatori che magari non sono partiti titolari. Mi riferisco a Mendez, a Kindele, che magari non farà tanti gol, però è in grado di far salire molto la squadra. Per quanto riguarda Miami, è entrato a partire in corso Pizarro e anche Carranza. Sono, a mio avviso, squadre che potrebbero essere gestite in maniera migliore, potevano essere costruite in altra maniera, però questo torneo non si sa neanche se si concluderà, però intanto è stato importante tornare al calcio giocato.
Sì, sicuramente tornare al calcio giocato era quello che un po' tutti volevano. Riguardo a Miami, d'accordissimo sul fatto che la squadra potesse essere costruita un po' diversamente rispetto a cosa è stato fatto, però chiaramente sono sempre al primo anno, sono sempre un po' così, anche a sperimentare quali sono le decisioni che potessero prendere, ecco. Comunque di per sé è stata una partita più interessante il secondo tempo, perché come dicevo all'inizio è stata una partita un po' più verticale, denotano appunto entrambi i gol, sia il vantaggio di Inter Miami che il pareggio di Müller, giocatore che continua a piacermi molto, e sono d'accordo con Seba nel dire che non dovrebbe giocare sulla fascia, ma in un più avanzato anche la seconda punta, chiaramente non può fare parte da solo, però a livello tecnico a questo punto della sua carriera, ma anche degli avversari che può trovarsi contro, può saltare l'uomo e può servire assist importanti, quindi quello è la cosa più importante. Nani, come al solito, ha messo la sua zampata da buon DP qual è. Diciamo che c'è stata una vittoria abbastanza sofferta, però una vittoria che un po' tutti si aspettavano. Il pareggio sarebbe stato forse più giusto da un certo punto di vista, però anche a livello statistico la partita è stata piuttosto dominata da Orlando. Lo rivelano anche i tiri che ci sono stati, perché in tiri in porta ce n'è stato uno. Tra l'altro neanche, e non ci sono neanche stati salvataggi miracolosi del portiere di Orlando, quindi diciamo che Miami ha ancora tanto, tanto da lavorare, soprattutto sulla fase di costruzione, perché durante la partita loro hanno fatto più di 60 lanci lunghi, quindi vuol dire che le idee di raccolta della palla dal centrocampo verso l'attacco non è che ce ne fossero tante, quindi era stato piuttosto difficile creare il gioco per Miami, ecco. Cosa che avevamo già visto in campionato. Nella seconda partita che c'è stata, che è stata quasi una soddisfazione guardarla alle 15, appunto conclusasi poco fa, ha visto la vittoria, devo dire, da un certo punto di vista, anche qua, inaspettatamente, di Philadelphia. Nonostante New York City abbia avuto quasi sempre il pallino del gioco, Philadelphia è sempre stata, l'abbiamo visto già l'anno scorso, una squadra che poteva dare filo da torcere più o meno a chiunque, poteva soprattutto essere quella squadra un po' in sordina, dove però poteva avere quell'acuto per andare in vantaggio, ed è appunto successo così. Sentiamo di nuovo Seba, che ci ha dato un contributo su ciò che ne pensa.
Nell'altra partita tra i New York City Football Club e Philadelphia, abbiamo visto i Philadelphia 1 vincere 1-0 con un gol di Bedoya. Philadelphia ha giocato con un falso, diciamo, iniziato con un falso 9 mettendo sulla fascia destra, inizio a partire lo slovacco per poi giocare da punta centrale. E New York City ha tenuto bene la palla, però è una squadra contropiedisti da piedi buoni. Eber, il brasiliano, ha inciso pochissimo, però è un po' tutta la squadra. Medina stesso non ha fatto granché. Un particolare, Philadelphia ha giocato con i nomi nelle maglie, le persone di colore uccise da poliziotti. Data la situazione un po' particolare che c'è negli Stati Uniti. Beh, la partita sostanzialmente è stata equilibrata. Ripeto, un forte possesso palla da parte di New York City. Philadelphia è più forte fisicamente. Al centrocampo Martinez ha fatto davvero un buon filtro. In difesa Elliott è sempre una sicurezza. Il gol di Bedoya
ha visto, diciamo, a mio avviso, un errore di Johnson, il portiere nazionale, che è capace di buone prestazioni, ma poi si perde anche negli interventi un po' più facili. Questo torneo è difficile da decifrare, probabilmente sarebbe con le ultime defezioni, ormai con i gironi che ormai non sono fatti, col girone non è fatto più da 6 squadre, da 4, e con lo spostamento di Chicago, a mio avviso, poteva essere benissimo annullato. Poi magari gli introiti televisivi fanno il resto, magari è una visibilità in più che la Major League vuole avere rispetto agli altri sport americani. Non so se verrà concluso questo torneo, data la situazione in Florida. Speriamo comunque che almeno la situazione negli Stati Uniti, come nel resto del mondo, migliori.
Ecco, grazie Seba. Sì, devo dire che è stata una partita dove al primo tempo io mi sono stupito di come Ring e Parks facessero gioco, anche se Parks gli è andato alla fine non un voto sufficiente, però ha fatto una partita secondo me molto intelligente di fianco a Ring, miglior in campo di New York, quello sicuramente. E lo dicono anche le statistiche, nel senso, il pari al gioco ce l'hanno avuto loro, più del 60% di possesso palla, il doppio dei tiri in porta, chance create il più del doppio di Philadelphia, però Philadelphia è la squadra che non perdona, quindi Aronson ha fatto una partita incredibile, lo stesso Isigno ha dato una mano, e grazie anche alle parate di Blake, che è stato ovviamente migliore in campo, quasi 6 o 7 salvataggi, un paio piuttosto decisivi, quasi soprattutto quello a 5 minuti dalla fine su Hebert, in cui ha salvato pressoché il risultato, quindi sicuramente è stata una prova decisiva. New York, dall'altra parte, ha confermato le difficoltà che ha per concretizzare le partite, ha confermato appunto le difficoltà nel non sfruttare il pallino del gioco, perché quando fai anche solo il doppio dei passaggi della tua squadra, però non riesci a concretizzare, vuol dire che effettivamente i passaggi che stai facendo non sono necessariamente giusti per il gioco, anche se hai il 90% di completamento di questi passaggi. Quindi è una squadra che deve svegliarsi da un certo punto di vista, perché non può rischiare di stare fuori dal torneo, e quindi le prossime partite saranno decisive, perché, non, ripeto, deve vincere. Mi sembra giochi, cioè, appunto, la partita con Orlando. Non una partita da sottovalutare per New York, visto che il fattore campo ce l'ha Orlando. È chiaro che una vittoria di New York può mettere di nuovo tutto abbastanza alla pari, sia per un posto, sia per passare come secondi o terzi, ma sia anche per cercare una wild card, vista anche la possibile esclusione di Nashville dal torneo. Come sappiamo, anche loro hanno dei problemi sui casi positivi. Quindi non è detto che partecipino. Ritornando invece a Filadelfia, una cosa importante è la campagna di, sempre sull'onda lunga della protesta, Filadelfia ha giocato con i nomi delle vittime, appunto, della polizia, sulle loro magliette. Quindi tenevano i loro numeri, però sulla loro maglietta, appunto, Blake, il portiere, aveva il nome di Floyd. Molto, molto, molto toccante anche come idea, molto, molto interessante, appunto, per continuare questo movimento. Prossime partite in arrivo. Stanotte si gioca Montreal New England alle 2. A questo punto, per come sono andate, evito di fare pronostici. Sicuramente sarà una bella partita. Ritengo sempre New England un pelino sopra a livello di favorita. Montreal è un cantiere aperto, quindi bisognerà vedere un attimo come stanno, come hanno giocato e come vuole mettere giù la squadra. Doveva esserci anche Dallas Vancouver, che ovviamente non ci sarà. Adesso bisognerà capire che non abbiamo ancora letto niente riguardo a cosa succederà nel gruppo appunto di Dallas, per capire se le squadre che non giocheranno contro Dallas prenderanno dei punti oppure si giocheranno tutti i punti solo su 2 partite, non su 3. Dopodiché, nella notte tra venerdì e sabato ci saranno Seattle San José e Atlanta, no, solo Seattle San José, mentre tra sabato e domenica avremo Atlanta New York Red Bulls e Cincinnati Columbus, secondo me molto, molto bella, anche se alle 4 del mattino, mentre domenica pomeriggio ci sarà un'altra partita consona come orario italiano, alle 3 del pomeriggio ci sarà Toronto DC. E tutte e da, da nella notte tra domenica e lunedì tutte le altre. Quindi il torneo prosegue in abbastanza spedito. Sicuramente ci saranno altre emozioni. Io vi ricordo sempre che sia il Predict 6 che il Bracket Challenge, anche se è cominciato, soprattutto Predict 6 se lo fate, c'è anche il gruppo di MLS Soccer Italia. Ultima cosa che non riguarda il torneo, ma riguarda la questione stadi, di cui abbiamo sempre più o meno parlato. Poi faremo anche un piccolo gioco nelle prossime puntate riguardante gli stadi, soprattutto del Mondiale 26, il Soldier Field, che è lo stadio dei Chicago Bears e anche da quest'anno di nuovo dei Chicago Fire, non è stato scelto per essere uno dei 10 stadi degli Stati Uniti per il Mondiale 26. Notizia importante perché nel 94, appunto, nel Mondiale del 94 era stato utilizzato per la partita inaugurale, se non ricordo male. Altra notizia stadio, Cincinnati è molto avanti nella costruzione del West End, se non, anche lì il nome dovrebbe essere quello giusto, e niente, stanno andando a grandi passi verso anche lì una modernità di uno stadio che qua in Italia vedremo chissà quando. Io vi ringrazio, ringrazio come al solito Max Cristina, Alessandro Capelli, Cristiano MG Faran e Seba Trovato, soprattutto per i contributi. Vi ricordo che il nostro podcast è su The Cutting Edge, vedrete tutte le varie, gli ov i vari orari di uscita delle puntate e lo potrete ascoltare su Spreaker, Spotify e Apple Music e quant'altro. Quindi ascoltateci, seguite il gruppo e buon torneo se riuscite a guardarlo. Ho visto che, senza fare troppi nomi, DAZN sta facendo delle pubblicazioni, appunto la partita di New York l'ho vista lì, quindi vediamo quanto dura, speriamo di vederlo fino alla fine e buon weekend e buon torneo. Ciao!
Major League Soccer.